Minha mulher.
A minha mulher.
Motivo.
Eccoci qua. Siamo giunti alla prima domenica di Avvento. E quindi vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, leggeremo grandi oracoli profetici di Isaia. Isaia poi è voce dominante in tutto il tempo di Avvento, nei giorni feriali. E domenica prossima, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 5. Poi leggiamo la lettera ai Romani nel capitolo 13, dal versetto 11 al versetto 14, e il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 122, uno dei canti della ascensione. Ma noi questa sera avremo modo di leggere il salmo 150, fermarci quindi a considerare l'ultima tappa del cammino che si sviluppa nell'arco dei 150 salmi, l'ultimo salmo, quello di stasera, 150, e quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Matteo nel capitolo 24, dal versetto 37 al versetto 44. Con la prossima domenica, lo sappiamo bene, affronteremo l'inizio del tempo di Avvento e quindi un nuovo anno liturgico. La Chiesa ci invita ad assumere un coraggioso atteggiamento di veglia. Man mano che nel corso delle prossime settimane ci lasceremo educare al clima e al gusto della veglia, la presenza del Signore si manifesterà in modo sempre più determinante, così che proprio il nostro vuoto e il nostro silenzio in veglia si riveleranno sacramenti di una pienezza e di una parola che travolgono le nostre misure umane. Allora la nostra invocazione, vieni e non tardare, andrà crescendo di intensità, fino a dimostrarci che il Signore atteso e invocato è già vivo e operante nel profondo del nostro essere, nel segreto più nascosto della storia e di ogni nostro cuore umano. Questo tempo di Avvento, dunque, è tempo di veglia, una veglia d'attesa che per la Chiesa diventa già esperienza di presenza. D'altra parte è proprio la presenza del Signore, il suo farsi presente, ossia la sua parusia, per dirla con un termine greco, che peraltro è di uso corrente anche nel nostro linguaggio pastorale. Il suo farsi presente suscita in noi una rinnovata disposizione alla pura iniziativa della sua grazia. La sua presenza ci pone in atteggiamento di debito e di adorante meraviglia. Affidiamoci alla potenza dell'Evangelo che ci conduce alla povertà della veglia, perché espressione autentica e primaria della nostra povertà di creature umane, il fatto che siamo in veglia e d'altra parte è proprio in questo atteggiamento di veglia che l'Evangelo ci fa crescere lungo la via della gioia, che non si consuma, quella gioia che rimane indefettibile, perché appartiene già nella umiltà, nella pazienza, nella povertà della nostra veglia. Quella gioia, ripeto, appartiene già alle cose ultime e definitive, ossia appartiene alla parusia del Signore, alla parusia del suo regno. Vieni, Signore Gesù. Amen. Alleluia. E dunque, Leggiamo nel libro di Isaia, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 5. Teresa, leggi.
Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Porgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
Grazie. Il primo dei grandi oracoli messianici di Isaia. Vediamo di dare subito uno sguardo anche al brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, e sappiamo bene che la voce dell'evangelista Matteo sarà dominante nel corso di quest'anno. Nel tempo ordinario, ma anche nei tempi forti, come già constatiamo da questa prima domenica di Avvento. Dunque, Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 24, dal versetto 37 al versetto 44, pochi versetti nel contesto del grande discorso apocalittico del Signore. Pier Francesco, leggi qua.
Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'Uomo. Allora due uomini saranno nel campo. Uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola. Una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 150. Dopo qualche anno di cammino siamo arrivati all'ultimo Salmo. Siamo alla fine di un lungo percorso, l'intero libro della preghiera, il quinto libretto, e più da vicino ancora siamo alla fine del piccolo Hallel, i salmi da 146 a 150 per l'appunto il nostro, i salmi che sono componente sempre costitutiva e immancabile della preghiera mattutina nella tradizione di Israele. Si parte in realtà dal Salmo 145, ma poi piccolo Hallel, dal Salmo 146 al Salmo 150, i canti del risveglio. E adesso siamo arrivati, dopo aver passato in rassegna i salmi che precedono, è naturale, alla battuta finale di questo itinerario che introduce in un clima orante il cammino di una nuova giornata. Quando in realtà noi stiamo leggendo l'ultimo salmo e abbiamo letto gli ultimi salmi del Salterio, ed è interessante questo modo di conferire all'ultima tappa di quel cammino che si sviluppa per i 150 salmi che abbiamo in qualche modo ricostruito, e anche se adesso si tratta di ritornare indietro e ripartire da capo, ma queste ultime battute in realtà sono quotidianamente inserite nel contesto della preghiera che introduce nel cammino di una nuova giornata. È già un'indicazione interessante e molto istruttiva per noi. Siamo alla fine, nel senso che siamo incoraggiati a svegliarci per intraprendere una nuova tappa e altre nuove tappe del grande cammino. Fatto sta che noi leggevamo i salmi che precedono in maniera tale che ci siamo resi conto di come svegliarsi è inteso e illustrato nelle testimonianze oranti di cui ci siamo occupato, come il ritrovamento di un ritmo che scandisce la lode del Signore. Ecco, svegliarsi significa man mano ritrovare la continuità, la coerenza, proprio l'assiduità e capillarità della lode del Signore. Alleluia, notate, è il piccolo Hallel. Tutti i salmi sono incorniciati dall'Alleluia ed è il ritornello dominante che conferisce un'identità inconfondibile a questa raccolta di salmi. Alleluia, che peraltro è grido di festa che risuona dalla fine del Salmo 104 in maniera sempre più insistente. Fatto sta che quando ci trovavamo a leggere il Salmo 148 siamo stati condotti a incontrare la presenza di un popolo che è definito mediante il titolo di Chassidim, il popolo che a lui è vicino, i fedeli, traduceva e traduce tuttora la Bibbia che io sto leggendo, alla fine del Salmo 148, il popolo degli Chassidim, coloro che ormai sono radicati nell'appartenenza alla Chesed del Signore, all'amore del Signore, coloro che vivono in continuità con il dono d'amore ricevuto in una dimensione che è quadro esauriente, proprio nel senso che tutto della loro vita si inserisce nel contesto di questa relazione d'amore con la presenza santa del Dio vivente, che chiama, che apre la strada, che visita nella umile capillare vicenda di una esistenza umana, quella di ciascuno di noi e del nostro orante, quello che ci rappresenta tutti qui nel Salterio, nel momento in cui si guarda attorno e riconosce la propria posizione nel mondo la necessità di lodare, di celebrare, di ringraziare, di benedire. Man mano i salmi da 146 ci hanno aiutato ad accompagnare questo orante che alla fine del Salmo 148 ha trovato posizione nel contesto di un popolo. È un popolo che festeggia il re della storia, Ecco il salmo seguente, 149, che leggevamo la settimana scorsa. Siamo esattamente giunti a questo traguardo. Il popolo degli Hasidim, coloro che sono radicati nell'appartenenza all'amore del Signore e in questo radicamento sono in grado di testimoniare la loro identità, il loro modo di stare al mondo. E stare al mondo vuol dire stare nelle cose, stare negli impegni, stare nelle responsabilità, stare nelle misure di spazio di tempo, non stare per aria tra le nuvole a giocare con gli angioletti, tutt'altro. Ma ecco il nostro orante che trova collocazione in un popolo, ci ha descritto come la missione di questo popolo che festeggia il re della storia, ricordate il Salmo 149, esultino nel loro re i figli di Sion, versetto 2 del Salmo 149, leggevamo, ebbene, è proprio lui il re della storia che ha fatto della povertà la via della vittoria che salva il mondo. I poveri, gli umili, traduce qui la nostra Bibbia, ne parlavamo abbondantemente una settimana fa nel versetto 4, incorona gli umili di vittoria, i mansueti, coloro che sono condizionati da tutti i limiti della condizione umana, ma condizionati in un contesto che sembra squalificarli, escluderli, emarginarli, rifiutarli, disprezzarli. Ebbene, proprio questa loro povertà è strada aperta per testimoniare lungo quale percorso il re della storia realizza la sua vittoria. Quella vittoria che salva il mondo. Vedete, non qualcuno o qualche privilegiato o qualche amico che trova un particolare compiacimento e ne approfitta. È così che si apre la strada della conversione alla vita. Quella conversione alla vita che infrange la durezza del cuore umano. Ed è proprio il cuore umano che viene ridotto all'evidenza della propria vergogna. Sono i versetti che seguono dal versetto 5 in poi nel Salmo 149, quando il popolo degli Hasidim, reso consapevole di come la strada della povertà è quella che corrisponde alla vittoria di cui è protagonista il re della storia, ecco, I fedeli, come dice la mia Bibbia, sono coloro che diventano testimoni di una novità che sbugiarda la prepotenza umana, che svergogna la presunzione di quanti volessero imporsi come protagonisti, come padroni del mondo, ed è questa strada aperta per la conversione, non a orientata per la condanna, per l'esclusione, ma per la conversione. La conversione alla vita per la durezza del cuore umano. Quando finalmente viene ridotto all'evidenza della propria vergogna, c'è di mezzo la testimonianza di quella innocenza che nella povertà è sacramento rivelativo della regalità di Dio. Ed è il popolo che appartiene in virtù di un rapporto di alleanza al Signore che di tutto questo è testimone, di tutto questo evangelizzatore. Ecco, e quindi vedete il Salmo 149 si concludeva con quella visione della durezza infranta, della prepotenza sconfitta, della ingiustizia divenuta sistema di potere sbugiardata, per eseguire su di essi giudizio, quel giudizio che è vergogna, che vergogna suscitata, vergogna che che adesso diventa per tutti gli uomini, proprio per coloro che qui vengono contestati in maniera così diretta e così rigorosa, ma diventa una strada aperta, perché per tutti gli uomini si apre la strada della conversione alla vita. Questa è la gloria, diceva poi l'ultimo rigo del nostro Salmo, la gloria, che in questo caso il termine sarebbe meglio tradurre con onore, forse una traduzione dice così, Hadar è la gloria. Qui è il popolo degli Hasidim, vedete, è depositario di questa missione, responsabilmente la assume ne risponde in rapporto alla iniziativa gratuita del Dio vivente, che chiama, che educa, che risveglia, che vuol far vivere. Ed ecco, destinatario di questa rivelazione è ogni essere umano di questo mondo, e sono i prepotenti di questo mondo e coloro che vengono affrontati e smentiti nella loro pretesa, laddove l'innocente si presenta come colui che non ha altra fiducia su cui contare che non sia esattamente il dono d'amore che viene da Dio. E allora il mondo intero è trasformato, è redento, è liberato, è purificato, è smontata l'impalcatura della prepotenza umana ed è instaurata una nuova creazione. Ecco, un popolo di Hasidim, e siamo al nostro Salmo, vedete? Certamente abbiamo a che fare con un tempo nuovo, un mondo nuovo, d'altra parte svegliarsi appunto significa non soltanto passare dalla notte alla luce di un giorno nuovo, ma significa ritrovare in pieno il ritmo, l'orientamento, la qualità di una vocazione alla vita, che vedete qui implica niente meno che tutta una ristrutturazione del grande sistema che coinvolge l'umanità intera nell'ambito di un'unica storia, perché non c'è creatura umana e non c'è nessuno tra di noi, nessuno può assumere personalmente la propria posizione nel mondo senza rendersi consapevole di come è il mondo intero che risponde alla iniziativa di Dio, e di questo ciascuno di noi, per quanto piccoli siamo e miserabili, ciascuno di noi è testimone e responsabile. Ed ecco, adesso vedete il nostro Salmo 150, finalmente, è un Salmo che si sviluppa alla maniera di un invitatorio. Un invitatorio che, come sappiamo, è il primo elemento strutturale nella composizione di un canto di lode. Niente di nuovo per nessuno. C'è un invitatorio e poi ci sono i motivi per cui siamo invitati a lodare il Signore. I canti di lode funzionano secondo questo schema, con equilibrature molto variabili a seconda dei casi, si intende bene. Ma qui, vedete, abbiamo a che fare con una serie di inviti. Lodate, 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 10 volte lodate, e in più si aggiunge una raccomandazione finale, quel congiuntivo ogni vivente dia lode al Signore, e in più c'è da considerare come il Salmo, quello che sappiamo già, è incorniciato all'interno di due alleluia, alleluia all'inizio, alleluia alla fine. Fatto sta, vedete, che questa composizione è piuttosto curiosa, perché abbiamo a che fare con un puro invitatorio. Lodate, 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 perché? E ci vuole un motivo. E qui il motivo non c'è. Che, vedete, è come dire che qui Il motivo per lodare, e adesso pian piano leggiamo passo passo i pochi versetti di questo salmo, che sono peraltro molto pregnanti, ma il motivo per lodare è un motivo che non siamo in grado in questo momento di enunciare in maniera dettagliata, perché è una motivazione che totalizza tutto del passato, tutto del futuro, tutto del presente, tutto quel che si consuma in una rivelazione di appartenenza personale, ma un'appartenenza comune nel quadro della partecipazione totale di tutte le creature di Dio ad un unico disegno, ad un unico mistero, in relazione a un'unica presenza, la presenza. Vedete, è come se qui il silenzio che copre l'enunciato di una motivazione e in realtà acquistasse il valore sacramentale di una rivelazione della presenza, per enunciare, dichiarare, identificare quella presenza non c'è più bisogno di parole, c'è il silenzio e per certi versi, vedete, c'è l'invito allora a ricominciare da capo. Il libro dei Salmi si conclude con un invitatorio, un invitatorio così solenne, così intenso, così ampio, così aperto, così complesso, così totalizzante, in modo tale da non escludere nessuna creatura, perché tutto nel creato e nello svolgimento della storia umana partecipa di questa lode che è rivolta al Dio vivente. Perché è lui, perché è presente. È la sua parusia. Dopodiché possiamo ricominciare da capo. Ecco. Fatto sta, vedete, che 10 inviti formulati all'imperativo, come è normale in questi casi, lodate, e così di seguito, c'è un evidente richiamo alle 10 parole della Torah, la legge è la parola che viene da Dio, è la parola che trova riscontro nella risposta, la lode che è rivolta e offerta al Dio vivente è la risposta a quello che da parte sua riceviamo come rivelazione di una iniziativa che ci viene incontro, che ci raggiunge sempre dappertutto, che si prende cura di noi. E adesso, vedete, è proprio il risveglio di chi dal Salmo 146 ha cominciato a sospirare e forse a gemere, forse a guardarsi attorno e a interrogarsi, e ne sappiamo qualche cosa per il percorso che abbiamo compiuto e adesso è completato, e questo risveglio è veramente avvenuto. Siamo veramente al principio di un tempo nuovo, di un mondo nuovo, di una vita che è restaurata nella sua dinamica profonda e nella sua autentica gratuità. Siamo alla presenza del Dio vivente, dove tutto quello che esiste e quel complesso di situazioni, di vicende, di realtà, di relazioni di cui noi siamo parte, in cui siamo inseriti, tutto è epifania della sua presenza, a cui noi apparteniamo nella gratuità del puro amore. Fatto sta che possiamo dividere subito, anche se mi perdo un po' nelle chiacchiere, il nostro salmo in 3 brevissime strofe. La prima strofa, versetti 1 e 2. 1 e 2. Leggo, lodate il Signore. Vedete che in ebraico qui è usato il termine El, Dio. È uno dei nomi di Dio. La mia Bibbia dice Signore,
no, Dio.
dice Dio, è una traduzione, sì. El, alleluia, alleluia, el, alleluia, ya, il Signore, alleluia, qui, Dio, che in certo modo è un modo di rivolgersi a Dio più ecumenico, in certo modo. Poi, non c'è dubbio, è il Signore. L'ultima parola del nostro salmo, come già voi potete subito constatare con un rapido colpo d'occhio, dialoga al Signore, yeah. È proprio la parola, poi c'è solo l'alleluia, ecco. È evidente che il salmo si anima in virtù di un respiro ecumenico che per davvero raccoglie la partecipazione corale di tutto ciò che esiste, e naturalmente in questo contesto il popolo dell'alleanza con la sua responsabilità, quel popolo di Hasidim che sono testimoni di come la povertà sia la strada aperta dal Dio vivente per instaurare la vittoria che ribalta la vicenda della storia umana, da storia di perdizione fatta dagli uomini in storia di salvezza e di conversione alla vita. Beh, adesso prima strofa, vedete, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza, leggo come sta scritto qui nella mia Bibbia. E vedete, qui abbiamo a che fare con spazi che si ampliano smisuratamente. Possiamo dare un titolo, tanto per intenderci, alla strofa, a questa prima strofa, gli spazi della lode. Ed ecco, si parla fin dall'inizio di questo santuario, un termine che apre dinanzi a noi l'orizzonte immenso della dimora trascendente del Dio vivente, ma è quel santuario che nella rivelazione biblica ha un suo riscontro sacramentale preziosissimo nel Tempio a Gerusalemme, ma è allo stesso tempo quel santuario che, come nel Libro dei Salmi a più riprese abbiamo constatato, è il luogo della presenza, della dimora, della visita, della attività fedele, gratuita del Signore che si spalanca nel cuore umano. È il santuario. È il santuario. E vedete, qui abbiamo davvero a che fare con spazi che si allargano, vi dicevo, smisuratamente, spazi, vedete, per i quali non ci sono confini di ordine territoriale e anche confini di ordine temporale, non ci sono, ma è lo spazio interiore, lo spazio che in profondità si spalanca nel segreto più nascosto e per noi stessi inesplorabile del nostro cuore umano. E quando poi qui leggiamo lodatelo nel firmamento della sua potenza, il firmamento della sua potenza, traduce la mia Bibbia, è il firmamento, l'involucro che contiene tutto l'universo, per dire tutto, un'immagine forse un po' grossolana, i nostri astrofisici ragionerebbero secondo altre categorie, ma per il nostro Salmo 150 il firmamento è come una boccia di vetro che contiene tutto, per dire tutto, ecco. Come quelle bocce di vetro che uno compra quando va in un santuario, poi lo rigira e nevica, ecco, è il firmamento. È un contenitore, un involucro, è lui che dà solidità, che dà stabilità, che è autore di quella coerenza che garantisce un'intrinseca compagine dei vari elementi che compongono l'universo, e questo riguarda l'ordinamento del creato nello spazio, ma nel tempo, nel tempo, firmamento della sua potenza, e quindi vedete lodatelo per i suoi prodigi, qui col termine prodigi Gevurot, siamo rimandati alle imprese di cui è stato protagonista il Signore nel corso della storia, di quella storia particolare di cui il popolo di Dio ha conservato la memoria e ci dà testimonianza, ma è la storia umana, è lui che vedete non è assente perché è altissimo e perché è sovrano, perché è irraggiungibile nel suo santuario, nella sua dimora eterna, è proprio attivo nel custodire la stabilità del creato ed è presente puntualmente in tutte le tappe, in tutti gli sviluppi, in tutti gli snodi, in tutte le articolazioni della storia umana. Lodatelo per i suoi prodigi e di seguito lodatelo per la sua immensa grandezza. Vedete, qui bisognerebbe correggere la traduzione però, perché lodatelo a misura della sua immensa grandezza, corrispondentemente alla sua immensa grandezza, dove, vedete, un conto è dire lodatelo perché lui è grande, altro conto è lodatelo perché nella libertà umana è attivata la prontezza, una prontezza che si manifesta adesso in maniera del tutto gratuita, che è essa stessa rivelazione dell'iniziativa di Dio, la prontezza di chi è in grado di corrispondere, di chi è in grado di aderire, di chi è in grado di apprezzare e di chi dunque e entra nella relazione con lui, e qui ci sono di mezzo senz'altro le creature umane, tutta l'umanità e ognuno di noi interpellato come interlocutore in grado di rispondere, di corrispondere, di aderire, di assumere a pieno titolo l'impegno di offrire quella lode che celebra la sua grandezza. Vedete, rispetto alla sua grandezza, ecco che è attivata nella nostra condizione umana quella libertà di corrispondenza che ci rende interlocutori diretti nel contesto di una relazione di vita, da cui dipende peraltro la nostra stessa esistenza umana, interlocutori di vita con il Creatore e il protagonista, il Dio vivente, il Santo, il Signore. Vedete, lodatelo. Notate che a chi sono rivolti questi inviti? Lodatelo. Veramente non ci sono limiti, non ci sono impedimenti, non ci sono deviazioni, non ci sono privilegi che escludano chi che sia, né è più il caso di borbottare, brontolare, lamentarsi perché qualcuno si senta vittima di qualche sopruso, di ingiustizia o di emarginazione. Non è più possibile, lodatelo. E in qualunque angolo dell'universo, in qualunque momento della storia umana, con tutti i condizionamenti che ci riguardano e ciascuno di noi con il carico di pesi che ha accumulato nel suo cuore, per lodarlo, per rispondere a lui, per vivere nella pienezza di una relazione che è gratuitamente confermata dal suo modo di presentarsi, perché lui è presente. E qui vedete, non c'è bisogno di andare a descrivere meglio come è compaginato l'universo, come neanche c'è bisogno qui di elencare le imprese compiute in quel particolare svolgimento della storia umana che noi chiamiamo storia della salvezza. è lui. Ed è questa stessa scoperta di come siamo in grado di lodarlo che diventa in noi rivelazione della sua presenza. E adesso vedete la seconda strofa, dal versetto 3 al versetto 4, altri due versetti, di nuovo sono quattro inviti, lodatelo. Adesso tutte le voci del creato sono interpellate, lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpe e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde, sui flauti. E non c'è dubbio, vedete qui, sono direttamente interpellate le creature in grado di esprimersi con la eloquenza di una voce, ma poi ci sono di mezzo anche gli strumenti musicali, e anche gli strumenti musicali sono prerogativa di quella capacità umana che è in grado di fabbricare, curare, perfezionare gli strumenti che accompagnano il canto, con divagazioni in grado di esprimere diverse melodie, ma è anche vero, vedete, che queste voci sono poi a loro volta in grado di riecheggiare tutti i rumori dell'universo, e dunque ancora una volta è una responsabilità cosmica quella che viene assegnata alla presenza umana, che è in grado di formulare col proprio modo d'essere parlante, il proprio modo di essere eloquente, il proprio modo di essere anche operante, la presenza che dell'umanità che lavora, che fabbrica, che si rende responsabile dell'ambiente in cui vive, e tutto si fonde in questo immenso coro di voci e di suoni e di grida, di strepiti, forse di lamenti anche, perché no, di sospiri e di gemiti, ma lodatelo con squilli di tromba. Vedete, quando si parla di squilli di tromba, shofar è lo strumento musicale riservato ai sacerdoti, e questo richiamo certamente non passa inosservato, ma poi si parla di arpa e cetra, che sono gli strumenti musicali che nella celebrazione del culto a Gerusalemme sono riservati ai leviti, arpa e cetra, e il canto della lode, prerogativa indimenticabile proprio della comunità levitica che a questo servizio è addetta nella continuità ininterrotta della notte e del giorno per lodare e celebrare la misericordia eterna del Signore, con arpa e cetra. Ma arpe e cetra sono gli strumenti musicali che furono consegnati ai leviti dallo stesso Davide, e quindi vedete qui tutta una serie di richiami alle capacità produttive di cui si sono resi capaci gli uomini nel corso di una lunga storia, dove le arti e le espressioni dell'artigianato si trasmettono con risultati sempre più entusiasmanti. Tra l'altro, strumenti musicali sono prodotti nel capitolo 4 del libro del Genesi dai figli di Caino, nella discendenza di Caino, gli strumenti musicali, come tutta la lavorazione dei metalli, tutta la produzione artigianale con capacità che vengono man mano perfezionandosi nel corso delle generazioni, è il cammino della civiltà umana, con tutte le implicazioni drammatiche che questo comporta, perché siamo alle prese con i discendenti di Caino fino a Lamech, che ha dichiarato l'intenzione di vendicare 70 volte 7. Chi volesse turbare la sua posizione di potere. Beh, comunque vedete qui, lodatelo con arpa eccetera, lodatelo con timpani e danze, Altra espressione interessante, voi probabilmente ricordate che nella storia della salvezza compaiono momenti nei quali sono soprattutto figure femminili che usano questo strumento, il tamburello, e si esprimono con il linguaggio della danza. Nel libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 20 e così di seguito, la sorella di Mosè, Miriam, che suona e canta, e si tira presso tutto un corteo di donne che suonano e cantano. È il grande canto della vittoria, il canto del mare dopo aver compiuto la traversata, Esodo 15. Ma vedete, le stesse espressioni si ritrovano nel libro dei Giudici, capitolo 11, quando si presenta suonando il tamburello e danzando la figlia di Jefte, il giudice che aveva fatto voto di uccidere la prima persona che avesse incontrato dopo aver riportato la vittoria contro gli ammoniti, e così vanno le cose. La figlia di Jefte che per 2 mesi piange la sua verginità, ed ecco timpani e danze fino, vedete, a quell'ultimo richiamo qui alle corde, tutti gli strumenti a corda, si intende bene, ma i flauti. E vedete che qui c'è di mezzo il richiamo a altri testi ancora, ma c'è un testo nel libro di Giobbe che è particolarmente interessante per noi, Giobbe capitolo 21, versetto 12, quando... I flauti sono strumenti musicali che in quel contesto, senza generalizzare mai, in quel contesto sono utilizzati in occasione di feste che sono espressione presuntuosa di coloro che pretendono approfittare dei propri vantaggi sulla scena del mondo e disprezzare la debolezza altrui, e festeggiano in maniera anche piuttosto sguaiata, ma al suono del flauto, dice Giobbe, e si lamenta. Anche questo avviene, ma tutto questo adesso, vedete, è convogliato in quella corrente così ampia e così... capace di accogliere e contenere la molteplicità delle voci umane allo scopo di lodare il Dio vivente. E tutto quello che vive, tutto quello che è presenza operante, tutto quello che è espressione della fatica umana, tutto quello che è anche espressione dell'intelligenza umana, della competenza umana e anche di conflitti ormai sciolti, superati, laddove tutte le resistenze di cui è responsabile l'egoismo umano sono state infrante, ed ecco forse anche soltanto un flebile segno di rammarico e di affidamento, quella vergogna dei prepotenti di cui ci parlava il Salmo 149 la settimana scorsa, e tutto questo acquista una singolare sonorità, una singolare intensità, una singolare capacità di celebrare in un unico coro la lode del Dio vivente, tutte le voci. Già, vedete, svegliarsi non solo perché comincia un nuovo giorno di altre 12 ore o 24 che siano, e svegliarsi per prendere atto di come siamo chiamati alla vita, significa rendersi conto di essere coinvolti in questa coralità immensa. che raccoglie la partecipazione di tutte le creature rieducate alla presenza del Signore per rispondere alla sua iniziativa d'amore, che è fedele ieri, oggi e sempre. E allora ecco l'ultima strofa, è il versetto 5. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Vedete altri due inviti con una forma verbale all'imperativo, e in tutto sono 10, e poi si aggiunge questa esortazione conclusiva, ogni vivente dia lode al Signore. Già è interessante comunque qui l'accenno ai cembali due volte, cembali sonori, cembali squillanti, cembali, più o meno possiamo intendere quel che significa il termine usato qui in ebraico, tradotto con cembali, tradotto con sistri, sono campanelli. Nella liturgia bizantina il turibolo spesso è dotato di campanelli che tintinnano, cembali. Questo termine qui qualche volta comunque serve a indicare fischi, strepiti, anche ronzii, stridori, qualcosa che ha a che fare allora con l'ambiente degli animali. Ma qui non c'è dubbio, vedete, abbiamo a che fare certo con rumori che sono rigorosamente convogliati in quella capacità espressiva che è propria della voce umana, o capacità espressiva che è propria anche del silenzio, anche il silenzio esprime, anche il silenzio parla, anche il silenzio è eloquente, anche il silenzio canta la lode del Signore. Cembali sonori, una sonorità che non risponde necessariamente a delle regole imposte dall'esterno, ma determinante qui è quel vocabolo teruha, che è tradotto con squillanti, cembali di teruha. Teruha è il grido, diventa poi un grido liturgico anche, è il grido che inaugura una nuova tappa di cammino. Così nel libro dei Numeri, capitolo 10, versetto 10, e così di tappa in tappa la grande peregrinazione che dura tanti anni attraverso il deserto, di tappa in tappa da un accampamento all'altro, ci si muove al grido della teruha, al grido che introduce il cammino, e si parte e poi ci si accampa nuovamente in un'altra località e si ripartirà al grido dell'acclamazione. Solamente questo termine è tradotto così. C'è poi anche la festa delle acclamazioni, sempre nel libro dei Numeri, nel libro del Levitico se ne parla, che coincide con il Capodanno. Il Capodanno, festa delle acclamazioni, perché è la ripartenza di una nuova tappa. Rosh Hashanah, il Capodanno, è la festa delle acclamazioni. Si riparte, in quel caso non più le tappe affrontate da coloro che dimorarono 40 anni nel deserto, ma le tappe che durano ogni anno per tanti anni, per una generazione, per un'altra, un secolo, un millennio, e si riparte. E così, tutte le situazioni di sosta, di incertezza, di ripiegamento, e vedete qui si riparte tutto. Non c'è situazione marginale, non c'è ritrosia, non c'è atteggiamento di rifiuto, di esclusione oggettiva o di autoesclusione che venga lasciata a se stessa Ogni situazione del genere viene convogliata in questa ripartenza. Lodatelo con cembali squillanti, cembali della acclamazione, perché lui è presente. E c'è di mezzo, vedete, proprio il respiro di chi riparte, di chi riprende fiato, di chi riprende slancio, di chi è convogliato in una vicenda per la quale nessuno è escluso, nessuno è dimenticato, nessuno può estraniarsi, nessuno può tirarsi fuori dalla mischia e dire io non c'entro, e d'altra parte nessuno può pensare di escludere qualcun altro dicendo non possiamo fare a meno di quella presenza, o addirittura evitiamo che ci disturbi. Lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Ecco, vedete, il libro dei Salmi si conclude così: ogni vivente dia lode al Signore. E notate che qui il vivente in ebraico è neshama. Neshama è in greco diventa pnui, e siamo rimandati al racconto del giardino, Genesi capitolo 2 versetto 7, quando avendo plasmato il fango, il Signore Dio soffia ed ecco un essere vivente soffia. Quel neshama è prerogativa di Dio ed è prerogativa umana, si dice solo di Dio e della creatura umana. Vedete, persino ruach è lo spirito, si dice anche degli animali, ma neshama no, si dice di Dio e della creatura umana. E vedete, c'è l'anelito del vivente che è vivificato in continuità con il respiro stesso del Dio vivente, il soffio del Santo. Ogni vivente dia lode al Signore. Lodarlo è davvero l'atto supremo di chi respira e di chi vive, nell'attesa certa e festosa che Dio sarà tutto in tutti. Siamo, vedete, rimasti come qui in sospeso dopo questa serie così martellante di inviti, perché il Signore è presente, colui che viene, venuto, verrà, è colui che riempie tutto, è il giardino della vita, e noi siamo ritornati al giardino della vita, laddove il soffio è stato riversato su quella su quell'impasto di margilla fangosa che è l'essere umano nella sua origine. Ed ecco, siamo noi. Dio sarà tutto in tutti. E vedete, noi ripartiamo con questa chiarezza che illumina il cuore e che ristabilisce, malgrado tutte le incertezze che ancora ci accompagnano, sospetti, dubbi, ma malgrado tutti gli interrogativi, nella certezza che siamo parte di un disegno unico, come unica è la presenza del Dio vivente che ci chiama a respirare al ritmo della sua stessa vita. Vieni, Signore Gesù, vieni. Amen. Alleluia. Lasciamo da parte il Salmo 150. E invece spostiamo l'attenzione e ritroviamo il Vangelo secondo Matteo. Nel capitolo 24 abbiamo letto poco prima i versetti che saranno proclamati domenica prossima nelle nostre chiese. Qui ci troviamo catapultati all'interno del grande discorso apocalittico del Signore nel Vangelo secondo Matteo. Grande discorso apocalittico che si sviluppa per ben due capitoli, 24 e 25. 24 e 25. Non lo leggiamo per intero, si intende bene, dobbiamo prendere contatto direttamente con i nostri versetti, ma bisogna che comunque allarghiamo un poco l'orizzonte della nostra lettura. Conviene ricordare che il discorso è rivolto da Gesù ai suoi discepoli. Se voi ritornate all'inizio del capitolo 24, Gesù è uscito dal Tempio ormai, Gesù se ne sta andando e i discepoli lo avvicinano per fargli notare le costruzioni del Tempio e Gesù dice: vedete che queste cose non resteranno, pietra su pietra che non sia diroccata. Notate che Gesù non sta facendo il discorso del pessimista, dice qui vedrai che va tutto in malora, ecco, no. E poi si siede sul Monte degli Ulivi, quindi sono fuori dalla città, fuori dal Tempio, e i suoi discepoli gli si avvicinarono in disparte e gli dissero: dici quando accadranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta, della tua parusia, della tua presenza e della fine del mondo. E adesso bisogna che ne riparliamo. Fatto sta, vedete che Gesù si rivolge ai discepoli, e questi discepoli siamo noi. Quindi non c'è dubbio, qui siamo direttamente sollecitati a ricevere un messaggio che riguarda loro, riguarda noi, riguarda me. Notate che in realtà nelle pagine precedenti noi già siamo stati, in quanto lettori del Vangelo secondo Matteo, e quest'anno avremo modo di ristabilire questo contatto in maniera più capillare, siamo già stati informati circa l'esito fallimentare di un discepolato che è rimasto, per dir così, senza fiato, tanto per ritornare a un'espressione che era particolarmente adeguata al vocabolario, al linguaggio del Salmo 150. Se voi tornate indietro, prendete il capitolo 23, vedete, il discorso apocalittico comincia qui, capitolo 24, dove adesso ci eravamo fermati. Capitolo 23, Gesù si rivolge alla folla, versetto 1, si rivolge alla folla e ai suoi discepoli. Allora qui c'è la folla e i discepoli, però direttamente riconosciuti in primo piano rispetto alla folla che sta sullo sfondo, e tutto il capitolo 23 è rivolto a loro. E vedete, da qui, facendo un salto all'indietro solo di un versetto, siamo alla fine del capitolo 22, nessuno era in grado di rispondergli nulla. Avete trovato? Sì, versetto 46. Sì, sì. E nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Mm-hmm. Nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Ecco, noi abbiamo alle spalle questa presa di coscienza del fatto che Gesù Maestro sta andando per conto suo e sta sviluppando un messaggio che coincide poi con la sua presenza e l'attuazione di un compito a cui egli con totale disponibilità è consacrato, la sua missione, e non avevano più il coraggio di interrogarlo. E c'è la folla, ci sono i discepoli, vedete, discepoli che ancora si possono definire tali, ma è una definizione piuttosto estrinseca, una definizione che sembra semplicemente cogliere un dato esterno come una specie di etichetta, una specie di distintivo che uno affigge al bavero della giacca, ma poi lascia il tempo che trova, e sono i discepoli, ma il problema è che non c'è coraggio, hanno perso fiato, eppure qui capitolo 23, vedete, si sviluppa tutta una serie di interventi polemici del Signore, che ripetutamente dice guai, attenzione, qui le cose non vanno, non ci siamo, ed ecco, alla fine del capitolo 23 c'è ancora un appuntamento. E questo è molto interessante. Vedete, capitolo 23, versetto 37, sì. Gesù si sta lamentando, Gesù si lamenta su Gerusalemme. È un vocabolario che viene da lontano, questo. Profeti che sono lamentati su Gerusalemme, il lamento su Gerusalemme, in modo anche molto, molto eloquente, molto patetico. Ed ecco, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Questa è una citazione di Geremia, che è una citazione complessa, mette insieme diversi testi, il messaggio è chiaro ed è lapidario per l'appunto. Una casa lasciata deserta, demolita, inabitabile. Vi dico infatti che, ecco il punto, ultimo versetto, non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. È un appuntamento. E qui è una citazione del Salmo 118. Voi ricordate senz'altro che questo versetto viene citato nel Vangelo delle Palme. Sì. Ma il Vangelo delle Palme sta ormai nel capitolo 21, è il Vangelo secondo Matteo. E quindi Gesù già a Gerusalemme è entrato, anzi adesso sta riuscendo un'altra volta da Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi, osserva la scena e conversa con i suoi discepoli. Ma è come dire, adesso c'è un altro appuntamento. Un altro appuntamento, è interessante, non mi vedrete più finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, Salmo 118. Vedete, bisogna prendere atto di come è stato rifiutato l'invito di Dio, che qui di nuovo rapidissimo salto all'indietro, ma per prendere la rincorsa più opportuna al nostro scopo, l'invito di Dio è stato rifiutato quando gli uomini sono stati chiamati alla festa di nozze del figlio. Ricordate la parabola nel capitolo 22, Gesù ormai a Gerusalemme, Gesù spiega quello che sta succedendo, parabola. Il regno dei cieli è come un re che ha fatto una festa di nozze per suo figlio, ma gli invitati non aderiscono, non accolgono, non rispondono, e un servo e un altro e tentativi di ogni genere e non ne vogliono sapere. E allora vedete, questo, stando sempre alla parabola che leggiamo nel capitolo 22, questo è il tempo nel corso del quale i servi sono poi impegnati a raccogliere i commensali. Capitolo 22, versetto 10, vedete, usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni, cattivi, la sala si riempì di commensali, perché il re che vuole celebrare la festa nuziale per il figlio non demorde, non si arrende, ma siamo alle prese con una situazione paradossale, perché c'è di mezzo un rifiuto, con tutte le conseguenze drammatiche che questo ha comportato, e d'altra parte i servi sono impegnati a raccogliere i commensali. Beh, vedete, questo tempo è il tempo nel quale ci troviamo anche noi. Questo è il tempo nel quale il nostro discepolato è messo alla prova, il nostro discepolato è stretto nella morsa di situazioni che dimostrano esiti fallimentari. Qui vedete, passando attraverso le pagine, sono soltanto dei percorsi un po' molto trasversali quelli che vi suggerisco, ma in realtà la situazione adesso diventa per noi veramente principio di una rivelazione straordinariamente nuova, commovente, entusiasmante, ma anche provocatoria. È quel che leggevamo alla fine del capitolo 23, quando il tempo della sua assenza, perché leggevamo nel versetto 39, non mi vedrete più. Cosa vuol dire questo? Non mi vedrete più, assenza. Ed è anche il tempo della sua presenza. È, meglio possiamo dire, il tempo del suo farsi presente, così mi esprimevo fin dal momento introduttivo della lezione divina di stasera. Il suo farsi presente, che poi è modo adeguato e corretto per intendere la parusia. Parusia di cui leggiamo all'inizio del grande discorso, capitolo 24, versetto 3. Dici quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua presenza, della tua venuta, della tua parusia e della fine del mondo. Già, ma com'è possibile che in questa situazione in cui noi siamo alle prese con i dati di un fallimento, e questo fallimento è dimostrato in maniera clamorosa dal fatto che tu sei il rifiutato, e questo tempo è il tempo in cui tu ti fai presente? Ecco, vedete, noi in qualche modo siamo proprio sulla soglia del tempo di avvento. Come il tuo essere assente è il tuo modo, è modo tuo, mica te lo potevo suggerire io, mica lo potevo inventare io, mica me lo potevo immaginare io, ma il tuo modo di essere assente è il tuo modo di presentarti e di farti presente. Già, in Salmo 150 forse ci sia qualche cosa a questo riguardo. Comunque sia, vedete, qui abbiamo a che fare con una parusia che riempie il vuoto del nostro stordimento, che è equivalente a quello di quei tali che invitati dicono: ma io ho altro da fare, io devo andare al mercato, io devo occuparmi di casa mia, quello che è il stordimento, il nostro stordimento, che poi è la maschera della nostra prepotenza umana per affermare il protagonismo della nostra iniziativa. Una presenza, vedete, che riguarda proprio noi, appesantiti, distratti, risucchiati nel vortice della nostra soggettività che vuole proporsi degli obiettivi in autonomia e per questo si ritiene autorizzata a approfittare, devastare, strumentalizzare tutto e tutti. Ed ecco, in questo tempo del nostro stordimento, la sua presenza, il suo farsi presente. Vedete che qui il suo farsi presente nel versetto 3 del capitolo 24 è detto anche fine del mondo, la sintelia. Sintelia tue onus, sintelia tue onus. Qual è il segno della tua presenza e della fine del mondo? I discepoli usano un linguaggio che è piuttosto grezzo. La tua presenza, il tuo venire, la fine del mondo. Vedete che di questa espressione il nostro evangelista faceva uso nel capitolo 13 a proposito delle grandi parabole del regno. Ricordate la parabola, il grano seminato nel campo, poi la zizzania, e dunque poi la mietitura, la fine del mondo, e poi i pesci nella rete, la fine del mondo. Ma vedete che qui non si tratta, stando alla richiesta dei discepoli, di precisare un segno in vista della venuta che coincide con la fine del mondo. Come dire, dacci un un avviso, un segnale, in modo tale che noi possiamo predisporci, come se poi la sua venuta, che coincide con la fine del mondo, possa essere equiparata a una minaccia che possibilmente vorremmo evitare. Quindi chiediamo aiuto per evitare la minaccia. Ma il suo venire è esattamente un'invasione abusiva e schiacciante, mortificante in rapporto alla nostra fragilità che cerca in qualche maniera di difendersi. I discepoli dicono: dacci un segno, ma vedete, qui non c'è un segno. E nella risposta, che poi è il lungo discorso che segue, Gesù non usa questo linguaggio. Qui è la sua stessa venuta, è il suo stesso modo di presentarsi, di farsi presente, come vi dicevo, dal di dentro della nostra condizione distorditi, di distratti, presunti protagonisti che cercano di destreggiarsi come se fossero in grado di farcela da sé e garantirsi i propri vantaggi. È dal di dentro della nostra condizione di ignoranza, come poi leggiamo proprio nei versetti seguenti, in questa condizione di ignoranza. Uso questo termine perché è perfettamente adeguato al linguaggio evangelico, esattamente quella situazione di gente confusa che è orientata verso obiettivi che sono intrinsecamente eterogenei rispetto alla nostra vocazione alla vita, e così di seguito. Ebbene, ma proprio questo è il tempo della sua assenza, ma è il tempo del suo farsi presente, mentre noi siamo così distratti e proprio ci stiamo costruendo abusivamente una identità che si pone in alternativa all'invito che ci è stato offerto fin dall'inizio, a quella storia d'amore che costituisce il riferimento originario e vitale della nostra vocazione. Fatto sta che vedete che altre volte nel Vangelo secondo Matteo si parla di gente che chiede a Gesù un segno, capitolo 12, versetto 38, capitolo 6, versetto 1, chiedono un segno e Gesù è sempre molto, molto, come dire così, molto severo nelle sue risposte. Ma non avete capito niente, non avete capito niente, gente adultera, gente meschina, non avete capito quale segno volete chiedere, vi sarà dato solo un segno. Gesù ripetutamente parla del segno di Giona, segno di Giona. Che segno volete? Qualche spettacolo, qualche avvenimento prodigioso, qualche miracolo, qualche cosa che è sensazionale, ecco così. Volete un segno? Sì. Nessun segno. Perché non c'è un segno che non sia esattamente il suo modo di venire, è il suo modo di farsi presente. In questo tempo nel quale noi siamo intrappolati dentro agli ingranaggi del nostro stordimento. Dicevo della nostra ignoranza. Vedete, Gesù qui parla di sé e della sua missione, un grande discorso a questo riguardo, usando il linguaggio del tradizione apocalittica, il grande discorso è tutto incentrato su quella contemplazione della novità che costituisce il criterio determinante per interpretare lo svolgimento della storia umana. L'iniziativa è di Dio, la visa di Dio, l'opera di Dio, la gloria del Dio vivente, e tutto si è presentato a noi da parte di Dio attraverso la missione affidata al Figlio, che viene ripetutamente qui e altrove denominato, Gesù stesso che attribuisce a se stesso il titolo di Figlio dell'uomo. Il Figlio dell'uomo. Quando Gesù dice il Figlio dell'uomo, intende la sua identità in quanto gli è stata conferita una missione. La missione che passa attraverso tutte le contraddizioni, tutti gli ostacoli, tutte le avversità, fino a già Gesù ne ha parlato a più riprese, fino a subire un giudizio e una condanna a morte. Ma il Figlio dell'uomo. Ed ecco, vedete, prendete il capitolo 24, andiamo avanti e poi arriviamo subito al nostro testo, qualche chiacchiera ancora. Prendete il versetto 26, il Figlio dell'uomo. Se dunque vi diranno ecco è nel deserto e non ci andate, oppure è in casa non ci credete, come la folgore viene da oriente, brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo, la parusia del Figlio dell'uomo. Versetto 27. E dovunque sarà il cadavere, ivi si aduneranno gli avvoltoi. Vedete una venuta che illumina la scena del mondo. Non c'è da cercare di individuare il segno premonitore. È la sua venuta. Viene e la scena del mondo splende, come quando il lampo, vedete qui, brilla da oriente a occidente in modo tale che tutta la superficie della piattaforma terrestre è illuminata a giorno. Ed ecco qui di seguito, vedete, non soltanto la sua venuta senza bisogno di ricorrere a antefatti, a allusioni, a anticipazioni, ad avvisaglie, proprio la sua venuta che illumina in quanto tale. E nei versetti da 29 a 31 vedete che c'è di mezzo la scena interiore del cuore umano, perché qui adesso, versetto 29, leggo: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Queste sono tutte citazioni di testi antico-testamentari, testi di profeti, Isaia, il profeta Amos, e vedete che sono tutte immagini che servono a indicare come l'animo umano perde i propri riferimenti di spazio e di tempo, come quando c'è un terremoto, che è un dissesto antropologico, uno non sa più dove andare a orientarsi, come muoversi, e vedete i riferimenti temporali, la luna, il sole, le misure che danno una configurazione precisa e che sembrava garantita dello spazio in cui si vive, e tutto questo invece si sconvolge. Ma lo sconvolgimento è nel cuore umano. Il cuore umano, vedete, è il cuore umano che è visitato, è il cuore umano che è penetrato, che è scardinato, e là dove tutto sembrava così garantito secondo schemi dipendenti da una presunzione di autosufficienza, ecco che il cuore umano si viene sgretolando. È la sua venuta, sì, e allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. Adesso il segno, vedete, non è un anticipo, ma è lui, è il Figlio dell'uomo che viene, e viene come presenza che scardina tutte le resistenze del cuore umano, che vuole penetrare e invadere il cuore umano. E non dimenticate che noi abbiamo a che fare con il tempo della scienza e il suo modo di farsi presente. Quando adesso leggiamo che comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, questa è una citazione di Zaccaria. È una citazione che compare qui, non compare negli altri Vangeli sinottici. Matteo: si batteranno il petto, si batteranno il petto. È un segno di compunzione, è il segno di chi avverte all'improvviso come l'impostazione data alla propria vita. È un soggetto particolare, ma qui in realtà è un soggetto corale, è un'esperienza condivisa comunitariamente, i popoli della terra, è l'umanità, è l'esperienza di avere sbagliato vita, di avere frainteso, l'esperienza di una vergogna, ritorna appunto quella vergogna di cui ci parlava il Salmo 149 la settimana scorsa, una vergogna che affiora come un dato che sta lì a dimostrare proprio la presa di coscienza di essere fuori posto. E d'altra parte è proprio la venuta del figlio dell'uomo che determina questo sviluppo delle dinamiche interiori nell'animo umano che assumono la fisionomia della vergogna. Si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Vedete tutto il linguaggio tipico, il linguaggio apocalittico, ma no, non vi impressionate troppo per questa scenografia che sembra così così fantasiosa. Qui è la venuta del figlio dell'uomo che si manifesta là dove nel cuore umano è suscitata questa esperienza di vergogna. Vergogna. Si batteranno il pe con punti. E vedete, è questa vergogna, così come ne parlava il profeta Zaccaria, così come se ne riparla poi altrove nell'Apocalisse, Giovanni riprende esattamente questo stesso testo e lo elabora a modo suo. Questa vergogna fa sì che questo nostro tempo, che è il tempo dell'assenza, che è il tempo del vuoto, che è il tempo dello stordimento, che è il tempo che è il tempo dell'ignoranza, dell'istupidimento, che questo tempo, proprio questo tempo, divenga il tempo della conversione alla vita. E che, vedete, è anche il tempo del grande raduno. Qui manderà i suoi angeli con una grande tromba, raduneranno tutti i suoi eletti. Davamo uno sguardo a quella parabola in cui i servi del re vengono inviati perché radunino i commensali. Ecco, è il nostro tempo. È il tempo del grande raduno. Quel grande raduno che il Salmo 150 dava ormai per acquisito, tant'è vero che non c'è più un'opposizione, un impedimento, un rinvio, adesso. E qui la presenza si impone in tutta la sua gratuità e in tutta la sua fecondità. Ed ecco, vedete, è proprio questa esperienza della vergogna, così come ancora mi esprimo, che conferisce al nostro tempo un valore di carattere rivelativo. Qui, se voi arrivate subito al versetto 36, quanto a quel giorno e a quell'ora, però nessuno lo sa. Ecco il tempo dell'ignoranza. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa. neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Già, ecco il punto, vedete. L'esperienza della vergogna, là dove finalmente, ecco come si fa presente Lui, là dove nel cuore umano si sgretolano quelle presunte sicurezze, si infrangono quelle convinzioni aberranti di autosufficienza, là dove il cuore umano è invaso da questo sentimento che, vedete, fa tutt'uno con il suo modo di presentarsi, con il suo modo di essere protagonista, con il suo modo di essere lui l'assente e rivelatore in noi di come siamo cercati dalla paternità di Dio. Questo è un tempo di rivelazione, il tempo della nostra ignoranza. Vedete, nessuno lo sa, solo il Padre, solo il Padre. Un tempo di rivelazione per renderci conto che siamo cercati dalla paternità di Dio. Ed è proprio questa vergognosa presa di coscienza, vedete bene, che adesso nel linguaggio del nostro evangelista Matteo si chiama veglia. Questa vergognosa presa di coscienza. E questo prendere coscienza di come nella nostra ignoranza, stupidi come siamo, siamo cercati. Siamo alla presenza di colui che è rivelatore per noi della paternità di Dio. E allora vedete su questo i versetti che seguono, e siamo al brano evangelico di domenica scorsa, ma solo qualche accenno, domenica ne riparleremo nelle nostre chiese. Versetto 37, come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ecco, vedete, come nei giorni di Noè, nello stordimento generale, la vergogna di Noè, che è il personaggio silenzioso. Già nell'antico racconto biblico Noè non dice mai una parola, non dice niente. Noè è silenzioso, non ha parole, ma si guarda attorno e entrò nell'arca, dice qui, entrò nell'arca. Ecco, questo è il gesto di Noè. Vedete? E nessuno si accorgeva di nulla, e lo stordimento generale, come già sappiamo. Ebbene, in quel contesto, ecco come Noè diventa figura emblematica, rappresentativa di quella capacità che la vergogna ha sperimentato senza bisogno di parole, di denunciare, di condannare, di chi che sia, eppure entrò nell'arca, che vuol dire per Noè affidarsi al mistero delle cose, al mistero della storia, è l'arca che galleggia sulla superficie dell'abisso. E Noè è entrato nell'arca. Vedete? E sono i giorni di Noè. È così che viene il Figlio dell'uomo. È così che il Figlio dell'uomo fa di quella percezione indicibile, per cui nessuno di noi può farci sopra un trattato di teologia o anche semplicemente di etica civile e politica, ma ecco, entrare nell'arca, affidarsi al mistero della storia umana, laddove, vedete, è la presenza che ci avvolge, che ci accoglie, che ci contiene, che ci precede, è proprio quella presenza che irrompe nella tristezza del nostro cuore umano prigioniero di sé, delle sue contraddizioni, suscitando un sentimento di vergogna. E in più adesso, vedete, di seguito c'è la sorpresa di esserci ancora quando leggiamo, sono qui versetti 40 e 41, due uomini, uno preso, l'altro lasciato, due donne, una presa, l'altra lasciata. Non stiamo adesso a ragionare sul fatto, ma perché quella lasciata, poverina, cosa c'entrava lei, e invece quell'altro un fortunato? Non è questione di essere più o meno fortunati, qui è questione di un cammino di conversione che viene illustrato attraverso quel passaggio attraverso eventi che come un crogiolo ci stringono tutti, eventi che ci stritolano, eventi che ci scorticano, ed ecco ci sono ancora. Vedete, questa esperienza della sorpresa e l'obbedienza alla gratuità di tutto, ci sono ancora. Ma perché ci sono ancora? Ci sono ancora. Perché non sono in Albania? Ma perché non sono un dipendente del comune di Cosenza che crolla? Ma perché? Ci sono ancora. Non vuol dire che sono più fortunato di qualcun altro, perché non vuol dire, no, ma vuol dire questo. E vedete come nella continuità con quel sentimento di vergogna che l'irruzione della presenza provoca nel cuore umano, ecco, la gratuità di tutto. Ancora una volta, vedete, senza essere in grado poi di elaborare discorsi, spiegazioni, programmi, quantomeno programmi. Fatto sta, vedete, che qui di seguito, adesso, vegliate, dice il Signore nel suo discorso, vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Ecco, ma in questo tempo dell'ignoranza, lui viene. In questo tempo della nostra vergogna, finalmente la vergogna, lui viene, e proprio viene per questo. E qui adesso compare la figura del padrone di casa. Questo considerate. Se il padrone di casa sapesse, interessante, qualche momento ancora, poi mi fermo, ma vedete che il padrone di casa è una figura che ritorna più volte nel Vangelo secondo Matteo. La prima volta nel capitolo 13, versetto 27, quel padrone di casa che semina il buon grano, poi arriva la zizzania. E poi ci sono quelli che dicono, ma allora dobbiamo togliere la zizzania. Dice, no, perché così danneggereste il buon grano, fino al raccolto. E la pazienza dell'amore. La pazienza dell'amore, vedete, l'amore per il buon grano, e la certezza di aver seminato il buon grano, tutto questo fa sì che si sviluppi una economia provvidenziale che sorregge e governa lo svolgimento della storia umana. Quanta pazienza, il padrone di casa. E i tentativi di ricorrere a delle soluzioni spicce, sbrigative, risolutive, tragiche. La pazienza dell'amore. È un'ulteriore sfaccettatura, vedete, di quella novità che la presenza suscita nel cuore umano che si vergogna. Guarda, c'è la zizzania. Allora dobbiamo intervenire perché noi siamo in grado di estirpare la zizzania. No, c'è la zizzania. La zizzania è nel nostro campo, la zizzania è nella mia vita, la zizzania è nella mia storia. E c'è una pazienza d'amore che accompagna il tempo necessario per arrivare al raccolto. Ed ecco, vergognarmi per come sono coinvolto in tutte le contraddizioni di questo mondo, significa immergermi in questa pazienza d'amore, in questa fedeltà d'amore, in questa provvidenza d'amore che mi conduce fino al raccolto e si rende quella presenza si rende responsabile e garante del discernimento finale, ma nel momento in cui io sono espropriato di me stesso e della mia pretesa di gestire le situazioni con interventi autoritari o interventi così beh c'è, di questo padrone di casa si parla nel capitolo 20, la famosa parabola della vigna. Una vigna cerca lavoratori per la sua vigna, e il padrone di casa ama tanto la sua vigna, vedete il fatto fondamentale è che ama tanto la sua vigna, e allora ci sono quelli che vengono coinvolti e vuole condividere con tutti l'amore per la sua vigna, e rimane stupefatto alla fine perché c'è quello che protesta, dice: ma come, un denaro abbiamo stabilito, hai ricevuto un denaro, ma è possibile che tu non ti renda conto di com'è bella la vigna, che tu non ami il mondo, non ami la vigna? Com'è possibile questo? E vedete, questa pazienza, dicevo poco prima, e adesso questo amore per la vigna. È il padrone di casa, che si manifesta adesso quella presenza che suscita dentro di noi, ma non ti vergogni per come protesti quando hai tutto quello che ti è dovuto, e non ti innamori della vigna, non ti vergogni ancora. E d'altra parte lui, padrone di casa, vuole condividere proprio questo interesse, questa cura, questa premura, questa attenzione, questo affetto appassionato e gratuito per la sua vigna. Ma poi c'è, vedete, quell'altra parabola nel capitolo 21, versetto 33, del padrone di casa, che anche in questo caso c'è di mezzo una vigna, poi manda i servi e non ricevono quello che è loro dovuto, poi manda il figlio viene buttato fuori dalla vigna, ecco, i vignaioli omicidi e gli scarti, e dice Gesù, capitolo 21, ma cosa farà il padrone della vigna per voi? Il padrone di casa cosa fa per voi? Lo dice a quella gente ormai a Gerusalemme, e questi dicono: ma manderà un esercito e li sterminerà. Lui dice: ma non avete letto? Salmo 118, anche in quel caso Salmo 118, una pietra scartata, no, diventa pietra di fondamento per costruire un edificio con tutti gli scarti. Già, il padrone della vigna, ma come? Vedete quella soluzione vergognosa. Adesso li puniremo. E poi? E invece quel figlio scartato che diventa la pietra di fondamento di un nuovo edificio, dove tutti gli scarti trovano modo di partecipare come materiale adeguato alla costruzione. Beh, la raccolta degli scarti. E poi, vedete, siamo qui, e qui il padrone di casa, ecco, versetto 43, che non sa a che ora della notte viene il ladro. Beh, certo, se no che ladro sarebbe se gliel'ha mandato a dire. E quindi il ladro viene, però il ladro viene. E vedete, non sa che ora viene il ladro, allora veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa, ma siccome non lo sa, come fa? E vedete che qui, ne parlavamo altre volte con alcuni di voi, qui il padrone di casa viene proposto a noi come figura emblematica di chi in una situazione del genere, in vista del ladro, in attesa del ladro, situazione del genere che in base alle chiacchiere di poco fa possiamo rimandare a quell'esperienza della vergogna. Guarda un po' cosa succede al mondo, qui siamo in mano ai lestofanti, qui sta crollando la baracca, ed ecco, in questa situazione vergognosa il desiderio che venga il ladro, che venga prima possibile, perché deve venire, viene, ma che si faccia presente. E a questo punto, vedete, non è più questione di ladro, furfante, rapinatore, aggressore, come lo vogliamo forse intendere, che venga lui. Che proprio quella presenza che avverto come l'impulso che mi mette con le spalle al muro, che mi dà l'evidenza di come sia indifendibile la mia casa, di come sia vergognosa la mia gestione della vita, del mondo, e che venga prima possibile, che venga lui, il desiderio che venga, perché questo tempo, che è il tempo della mia ignoranza, non so quando, ma che è il tempo della mia vergogna, come adesso man mano questo sentimento affiora, è il tempo che appartiene a lui. Vedete, questo desiderio coltivato in noi si chiama anche prontezza. Anche voi state pronti, ecco qui il versetto 44, si chiama anche prontezza, state pronti. Questo altro richiamo a un messaggio che viene da lontano, Giovanni Battista, lo avremo a che fare in tempo di avvento in lungo e in largo con Giovanni Battista, la prontezza, la preparazione, la prontezza, ma poi più volte ancora nel Vangelo secondo Matteo, fino a quando puoi stare di preparare il banchetto della Pasqua nel capitolo 26. Comunque sia, desiderio. Il desiderio coltivato in noi, il desiderio educato in noi, il desiderio suscitato in noi, che venga lui. E vedete, è la sua presenza che trasforma la nostra vergogna in desiderio di riceverlo, di accoglierlo, di riconoscerlo, di incontrarlo. E non è una vergogna che ci umilia, che ci schiaccia, che ci disprezza, che ci offende, è la vergogna che accende in noi un desiderio inesauribile, un desiderio d'amore, accende in noi quella lode che celebra la sua presenza, come nel Salmo 150. Ecco, è così che la nostra veglia, vedete, nel presente della storia umana e nel contesto di un disegno di comunione universale, ci introduce questa veglia, che è poi la nota dominante del tempo di avvento, ci introduce nella definitiva attualità dell'amore eterno di Dio. Vieni dunque, Signore Gesù, vieni, dacci il respiro, l'anelito tuo e del Padre tuo. Vieni e il nostro consumarci nel tempo ci sigillerà nell'appartenenza al regno che viene, finché Dio sarà tutto in tutti. Basta. E allora...